E io vorrei così meditare tre versetti della scrittura in Efesini capitolo 4 verso 30. Spero che sia un messaggio forte, profondo, incisivo, perché non abbiamo bisogno di sentire la parola o di sentire parole nuove. Tante volte, sapete, molte persone nel essere un poco così annoiate di sentire sempre le stesse parole, hanno scritto nuove Bibbie, hanno scritto nuovi versetti nel tentativo così di arrivare da qualche parte. Ma io credo che abbiamo bisogno di avere una rivelazione più profonda di questo messaggio di amore. Abbiamo bisogno di comprendere come questa carta geografica, che è la parola di Dio, non solo ci indica la direzione, ma in quanto parola vivente ci rende capaci di raggiungere i luoghi, i posti, le esperienze. Qui non stiamo parlando di paesi inesistenti, non stiamo parlando di miraggi, non stiamo parlando di realtà dove realmente è difficile, è impossibile, ma Dio è verace. Questa è una cosa fondamentale che ho dovuto imparare nel corso della mia vita. Perché avendo fatto un idolo di me stesso, dicevo quello che io dico è vero, quello che dicono gli altri non è vero. E così quando mi sono relazionato a Dio è venuta la stessa modalità. E poi ho dovuto invece riconoscere che io ero bugiardo e Dio era verace. E quando l'ho cominciato a riconoscere, questo ha modificato e sta ancora modificando la mia vita. Ma la parola di Dio ha questo potere. Se la vogliamo realizzare, se la vogliamo credere, se abbiamo amore per la verità. E qui l'Apostolo Paolo ancora dà alcuni suggerimenti che vogliamo questa mattina fare nostri e applicarli proprio al nostro quotidiano. Al verso 30 dice: non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. E questa è il preludio, e questa è la cosa fondamentale che ci spiega poi il possibile risultato dei due successivi versetti che subito leggiamo insieme. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. E poi l'ultimo verso, siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Allora è importante in ogni indicazione che la parola di Dio ci dà, intanto capire che non sono indicazioni soltanto di carattere etico e morale. Cioè, Dio non ci dice semplicemente cosa è buono e cosa è cattivo, ma ci mette sempre in evidenza qual è la risorsa, qual è quella forza, quella capacità che ci permette poi di essere diversi da quello che saremmo se dominati dalla nostra rabbia, risentimento, più o meno consapevoli. Allora è importante in questo contesto diversi capire il primo verso, perché lì c'è la sorgente meravigliosa, lì c'è l'energia per poter poi realizzare i due versetti successivi. E rileggiamo qual è la sorgente di energia. La sorgente di energia è lo Spirito Santo ed è fondamentale. Noi non ci definiamo del tutto pentecostali come nostro movimento, ma ci definiamo carismatici, non cattolici, ma evangelici carismatici, siamo più vicini a questa realtà, ma in ogni caso credendo nel carisma, nello spirito e non soltanto nelle manifestazioni più rumorose, che ogni tanto sono piacevoli, infatti la lode ogni tanto diventa più rumorosa, l'espressione, il parlare in lingue, ma soprattutto perché lo Spirito Santo ci dà la rivelazione di questo uomo nuovo, di questa vita nuova che in Cristo ci è stata donata. Quindi avere contatto con lo Spirito Santo non significa semplicemente danzare, cantare, profetizzare o essere usato in potenti operazioni, miracoli di tutti i generi, ma significa avere la possibilità di accorgersi di questa nuova identità che ci è stata donata in Cristo. E allora capite come diventa fondamentale, come l'Apostolo in tante parti della Scrittura esorta ad essere ripieni dello Spirito Santo, ad essere in un contatto continuo con la terza persona della Trinità, perché questo si trasforma in scoperta di risorse, scoperta di energia pulita, scoperta di pace, di amore, di gioia, di tutti i frutti dello Spirito che poi sicuramente ci saranno molto utili nel cammino quotidiano, perché non ci troviamo in paradiso, forse ve ne siete accorti, e non ci troviamo in paradiso su tutti i livelli del nostro vissuto. E allora, dicevo, la prima esortazione è quella fondamentale, i due versetti successivi sono una naturale conseguenza. Non contristate lo Spirito Santo di Dio. Quindi qui non è siate ripieni, e questo sarebbe il massimo, ma qui almeno dice non contristate, cioè come a dire lo Spirito Santo è dentro di voi, lo Spirito Santo è con voi, ma cercate di ascoltarlo almeno. Non dico siate ripieni, questo è proprio quello che dovremmo fare e che ci renderebbe sorgenti di acqua viva per gli altri, ma quantomeno dite voglio non contristarlo, cioè contristare lo Spirito Santo significa ignorarlo, significa tenerlo a bada, forse significa pure contrastarlo, non contristarlo, significa esserne inconsapevoli, significa non accorgersi che la terza persona della Trinità vive dentro di noi. Siamo diventati tempio dello Spirito Santo, e lo Spirito Santo, essendo un gentleman, non dice qui ci sono io, guai a chi si muove senza il mio comando. No, lo Spirito Santo è amorevole, è consolatore, ed è lì nella tua vita, è lì nel tempio che sei diventato per Lui, e aspetta di essere accolto, aspetta di essere ricevuto, aspetta una intimità, una confidenza che lo faccia emergere, perché emergendo lo Spirito Santo, emergendo la percezione di Dio dentro di te, emerge pure la percezione delle risorse che Dio ha messo in te, perché lo Spirito Santo, ricordatelo, ha questa funzione incredibile di rivelarci le cose che Dio ci ha donato. Senza questa consapevolezza, ma contristando lo Spirito Santo, noi non ci accorgiamo del patrimonio che abbiamo, non ci accorgiamo delle risorse di pazienza, di tolleranza, di amore, non ce ne accorgiamo, e quindi se le nostre risorse umane sono già terminate, diventiamo insofferenti, intolleranti, diventiamo proprio come poi dicono i secondi versetti, diventiamo amareggiati. Via da voi, e questa è una naturale conseguenza del fare emergere lo Spirito Santo e dello scoprire tutte le potenzialità, via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parola offensiva con ogni storta di cattiveria. Io credo che in questo versetto ci sono dei spazietti della nostra vita quotidiana dove realmente ci ritroviamo in questo. Amareggiati, mamma mia che veleno che mi sono bevuto in questo momento. E il veleno cosa fa? Comincia realmente a intossicarmi, e quando mi intossica comincia a scatenare tutte le ferite del passato. Magari io sono stato una persona non valorizzata dagli altri, qualcuno mi offende e certamente questo senso di non valore ancora di più cresce, e allora lì mi cuocio o a fuoco veloce, faccio una fiammata, o a fuoco lento. E lì chiaramente viene fuori l'ira, viene fuori il clamore, vengono fuori le urla silenziose o le urla, diciamo, molto sopra i 50-100 decibel. E ancora vengono fuori, e lì l'Apostolo Giacomo ci ricorda purtroppo come la nostra lingua ha questa grande difficoltà ad essere controllata, e lì vengono fuori le parole offensive, lì vengono fuori i giudizi, lì vengono fuori le critiche, lì viene fuori l'ostilità, lì viene fuori il conflitto, con ogni sorta di cattiveria. Perché? Perché chiaramente quando siete in quella dimensione ci avete un suggeritore che vi suggerisce le parole più cattive per fare più male alle persone che sono intorno a voi. Lì lo Spirito Santo è contristato, vorrebbe dare una direzione diversa a quella situazione, vorrebbe dare una svolta diversa a quel momento, a quella relazione, a quel contatto, ma in qualche modo si trova come a dire: tu mettiti da parte che qui me la devo vedere io. Sapete, è strano, l'orgoglio profondo dell'essere umano continua tante volte a dire a Dio: Dio, ora levati che ci penso io. È strano, come se non avessimo visto la incapacità insita nei nostri modi di essere, ma tante volte ci abbiamo ancora questo orgoglio atavico che dice: no, ma io ce la faccio senza Dio, e infatti riesci a fare danni, riesci a peggiorare le situazioni. E poi, senza andare oltre, verso la conclusione, andiamo al terzo verso, che è quello proprio liberatorio. Nel progetto di Dio c'è la consapevolezza dello spirito che, se non contristato, se non represso, perché sapete, tante volte è come se lo Spirito Santo lo tiriamo fuori quando siamo in chiesa, quando siamo in un contesto di preghiera, di intercessione, allora lì tiriamo fuori fortemente lo Spirito Santo e siamo super spirituali. Poi però, alla fine, proprio quando ci servirebbe di più, tu dici: ma come ti serve di più? Proprio quando ti servirebbe di più, lo metti chiuso in cantina, stai zitto tu, perché io devo fare da me ora. E lì chiaramente viene fuori l'amarezza, il cruccio, l'ira, il clamore, le parole offensive con ogni sorta di cattiveria. E dopo questo cosa facciamo? Se siamo incorsi in un contristamento dello Spirito Santo, se abbiamo dato parole cattive, se abbiamo distrutto, se abbiamo fatto male, dobbiamo tenerci le ferite, dobbiamo veramente vivere il conflitto? No. Il terzo verso ci dà una speranza questa mattina. E ci parla di una benevolenza e di una misericordia che può sorgere gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. E lì c'è questo messaggio bellissimo che come cristiani possiamo vivere. Non il dovere del perdono, io debbo perdonare. Il Vecchio Testamento diceva: se non perdoni io non ti perdono. Il Padre Nostro dice così, ma il Nuovo Testamento dice: come ti ho perdonato, tu puoi perdonare gli altri. Nella misura in cui stai scoprendo come io ti perdono, ti accetto così come sei. Dio non viene ogni volta con tutta la lista delle cose che abbiamo sbagliato e ce la ributta in faccia dicendo: ma tu ieri, ma tu l'altro ieri, ma tu l'altra volta, ma tu qua. Dio perdona e dimentica. Anche noi abbiamo bisogno di entrare in questa opera profonda dello Spirito Santo, perché troppe volte abbiamo difficoltà a perdonare o a chiedere perdono, e lì sicuramente rimaniamo intoppati, rimaniamo ancora. Sì, forse abbiamo deciso di cambiare direzione, ma non riusciamo ad entrare nella capacità di perdonare e nella capacità di chiedere perdono. E lo Spirito Santo questa mattina sa quelle cose che ti bruciano dentro. Forse ti sono aumentati i disturbi al colon, perché il cruccio ce l'hai, stai facendo tramontare il sole sul tuo cruccio, non stai seguendo il consiglio di Paolo di adirarti. O forse stai seguendo il consiglio di Paolo di adirarti, sei già a livello superiore, però ti adiri troppo e quando ti adiri fai una strage intorno a te con parole offensive, clamore, ogni sorta di malignità. E allora Dio ti sta dicendo questa mattina, hai bisogno di scoprire il mio amore, il mio perdono, la mia benevolenza nei tuoi confronti. Hai bisogno di scoprire che io sto cercando di vincere il tuo male con il bene. Non ti do ulteriori minacce, non ti dico se sbagli ancora ti cancello, ma ti dico io ti amo, ma sii misericordioso verso il tuo fratello, verso la tua sorella. In questa dinamica il perdono può funzionare e allora si può ristabilire il miracolo della convivenza pacifica. È un miracolo, siamo in un sistema dove la pace è solamente formale, dove voi vedete le persone dirsi pace, pace, non sto parlando solo dei credenti che usano la pace, ma dove ci si dice pace ma in realtà dentro si è in conflitto, si dice morte tua, vita mia. Questa è la logica in cui viviamo, ma la pace che Dio ci vuole dare passa attraverso il perdono. E allora questa mattina abbiamo bisogno, se avete, in un'altra parte l'Apostolo dice, di che dolervi gli uni degli altri, perdonandovi a vicenda, così come siete stati perdonati. E concludendo io voglio chiedervi, hai capito come Dio ti ha perdonato? Hai capito che Dio ti ha perdonato e ha dimenticato e ti continua a vedere giusto e continua ad avere un favore immeritato nei tuoi confronti al di là di tutte le cattiverie, le schifezze che puoi ancora fare? Hai capito che Dio non ti ha più messo sul banco degli imputati e dice colpevole, ma dice non condanna, innocente, perché il sangue innocente di Gesù ti ha reso innocente? Ma proprio perché tu scopri questo, puoi considerare innocente la persona che invece vorresti giudicare, colpire, alla quale la vorresti fare pagare. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Dio ti ha perdonato così. Non ci sarà più alcuna condanna. L'atto accusatore è stato messo sulla croce. Il diavolo che ti accusava giorno e notte è stato vinto per il sangue dell'agnello. Ma tu hai bisogno di scoprire questo perdono, viverti perdonato da Dio, da te stesso, perché tante volte comprendiamo il perdono di Dio ma non ci perdoniamo, e hai bisogno di estendere questa grazia e questa misericordia verso tutti quelli che ti hanno fatto, ti fanno e ti faranno del male. E in questo la misericordia, l'amore di Dio crescerà a immagine di Cristo. Ci alziamo in piedi. Signore, ti chiedo che in questo momento ognuno di questi miei fratelli e sorelle possa vedere nella sua vita, sinceramente, senza maschere, possa vedere cosa ancora lì agita internamente, cosa li ha feriti, forse una ferita esterna, forse una ferita che si è prodotta da sola, forse noi stessi, loro stessi si sono feriti, ma qualunque sia la causa di questa ferita, io ti chiedo, Signore, che riscoprendo la presenza, l'intensità, la pienezza dello Spirito Santo, non contristando più lo Spirito Santo, soprattutto in certi momenti dove lo contristiamo, ma in quei momenti scoprire la vittoria che passa attraverso la benevolenza, l'amore e il perdono, Signore. Aiutaci a riconoscere i nostri limiti e a chiedere perdono e a perdonare, Signore. Questa mattina siamo grati a Te perché ci hai dato la risorsa per farlo. Grazie, Signore, perché questo ci aiuterà a vivere in pace. Questo allontanerà lo spirito del diabolos, del separatore, del divisore, di colui che vuole creare conflitti con tutti, persino con noi stessi, Signore. Grazie perché in questo momento il Tuo Spirito Santo lo autorizziamo a prendere posto, a prendere piede nella nostra vita. Lo abbracciamo, lo accogliamo, vogliamo vivere la sua pienezza. E le risorse di amore, di benevolenza che Lui ci dà. Grazie, Padre, perché in questo momento siamo perdonati, siamo stati perdonati e siamo in grado di perdonare. E in questo momento, se c'è qualcuno che non si sente perdonato da Dio, Dio ti sta dicendo: ti ho già perdonato, figlio mio. Passato, presente e futuro, ho già perdonato tutta la tua vita per tutti i tuoi errori. E lo scoprire questo che ti cambierà, non la paura di sbagliare. E se invece c'è qualcuno che non vuole perdonare, Dio ti dice: così come ti ho perdonato in questo momento, estendi il perdono. Pensa a quella persona, a quella situazione che ti causa tensione, conflitto, amarezza, e decidi di perdonare il tuo fratello, la tua sorella, il tuo marito, la tua moglie, i tuoi figli, i tuoi genitori. Decidi di perdonare con l'energia che il mio spirito ti dà. Decidi di perdonare. E ancora un'altra classe di persone: se tu hai bisogno di chiedere perdono, hai offeso, hai fatto del male, io credo che è bene, al di là di ogni cosa, al di là del fatto che hai cambiato idea, che tu possa andare dalla persona che hai offeso e possa chiederle perdono, perché possa funzionare questa opera grandiosa della benevolenza, della misericordia di Dio. Perdonati per perdonare. Grazie, Signore. Grazie perché questa è una risorsa del nostro essere cristiani. Perdonati per perdonare. E vogliamo farlo nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica. E buon perdono e buon essere perdonati. Amen.